Giacomo e titolo della Chiesa, popolo di Dio, il compito sacerdotale. Ecco, la premessa, perché sia più facile per tutti, è che nel secondo e nel terzo incontro si riflette su il battesimo in quanto unzione. Stasera faremo una distinzione che potrà essere utile. Il battesimo in quanto tale è immersione, ma una immersione non tanto nell'amore di Dio, quanto nell'acqua, che sarebbe l'acqua dell'utero, l'acqua della vita, perché il battesimo è un utero. Nel mondo antico il battesimo era un buco nella terra nel quale si scendeva con 7 gradini e si risaliva dall'altra parte, e si scendeva da occidente e si risaliva ad oriente. Volete un esempio di vecchio battistero? Una volta che andate ad Albenga, c'è la cattedrale, e accanto alla trasversale, alla cattedrale, c'è il battistero del V secolo. Entrate, curiosate, vedrete le direzioni precise, e chi usciva ad oriente aveva la strada aperta per andare in chiesa e disporsi intorno all'altare. I battezzati erano vestiti di bianco e partecipavano alla prima messa, alla prima eucaristia, tutti vestiti di bianco, e tenevano questi vestiti poi una settimana, per cui la settimana dopo era stata chiamata in antico in altis deponendis, la domenica nella quale assistevano alla messa una seconda volta, ma poi si toglievano il vestito bianco. Ora, questa immersione nell'acqua deve essere poi seguita da una emersione. Per cui San Paolo dice: si è battezzati nella morte di Cristo, perché si va sott'acqua. Non è tanto pulizia dei peccati, quanto proprio esperienza di morte, di fine e di nuovo inizio. Si riemergeva, si salivano i 7 gradini, si era battezzati in questo gesto, nel nome del Padre, del Figlio, e poi si era cresimati immediatamente, e in quanto cresimati uno si andava all'altare per partecipare. Questo è rimasto ancora un pochino in certi canoni. Per esempio la riforma liturgica ci ha recuperato un canone, una preghiera eucaristica del IV secolo, che sarebbe il canone secondo. Subito dopo la consacrazione cosa diciamo? Ti rendiamo grazie per averci ammessi a compiere il nostro servizio sacerdotale. Allora, che cos'era l'unzione? L'unzione, in quanto cresima, era l'unzione ad essere sacerdoti, profeti e re. Non era il sacerdozio dei ministri, dei presbiteri, e tantomeno il sacerdozio dei vescovi, ma il sacerdozio dei credenti. Stasera il nostro compito è di esaminare questo sacerdozio. Poi, staccando il battesimo dalla credima, che viene chiamata confermazione, quindi ancora nel nostro battesimo c'è un'unzione, come? Quando battezziamo un bambino non immergiamo, ma si potrebbe immergere. Non è stato annullato questo gesto antico. Noi preferiamo il simbolo della caduta dell'acqua che è viva dall'alto, la vita di Dio che scende e abbraccia, no? Ma subito dopo il battesimo, con il crisma, lo stesso che si usa nella cresima o nella confermazione più precisamente, si è unti sacerdoti, profeti e re. Il nostro compito stasera è di chiederci: ma questa unzione per la quale siamo cristiani, perché Cristo significa unto. Allora ci possiamo chiamare cristiani perché unti nel battesimo e unti poi definitivamente nella crescita. Ma il battesimo ci unge già come sacerdoti, profeti e re. Faccio una parentesi. Servono queste cose a capire. Se leggete gli Atti degli Apostoli, in più pagine, sapete come vengono indicati i cristiani? Quelli della via. Si dice al capitolo 13 che per la prima volta sono stati chiamati cristiani una decina d'anni dopo la morte di Gesù, forse anche di più, ad Antiochia di Siria. Ma la gente chiamava i cristiani quelli della via che avevano intrapreso a seguire Gesù. E Gesù è il primo sacerdote, il primo profeta e il primo re. E difatti, per esempio, nel prefazio della festa di Cristo Re, noi parliamo della croce in un modo meraviglioso, ma anche il giorno del Venerdì Santo. Parliamo della croce in che modo? Come una croce sulla quale Gesù ha offerto il suo sacrificio. E di Gesù diciamo che è sacerdote, che è croce, cioè vittima, e che è altare. Gesù è immediatamente e unicamente sacerdote, profeta e re, ma nel suo sacerdozio è sacerdote, vittima e altare. Dobbiamo andare avanti stasera in questo discorso, non semplice, ma che purtroppo non consideriamo troppo. La nostra dignità non la riconosciamo. E questa è anche un po' colpa della catechesi, eh? Faccio anche qui una parentesi. Una buona famiglia che educa i bimbi, i figli semplicemente, senza tante storie, dove fonda la sua educazione? I valori che cerca di trasmettere, ma li fonda semplicemente facendo godere al figlio la dignità che ha. Difatti, un buon papà ed una buona mamma, quando dicono non si bestemmia, che cosa dicono? Rispetta Dio, sì, ma dicono anche rispetta te stesso. Rispetta chi sei. Se non credi, ma se credi rispetto a te stesso. Quando un buon papà ed una buona mamma dicono non si dicono bugie, che cosa dicono? Per far capire, per fondare l'avversione alla menzogna. Rispetta la tua dignità. Se non facciamo brillare la dignità che abbiamo, non c'è educazione. I ragazzi oggi, perché per esempio sono bulli o perseguitati? Perché non sono contenti di loro stessi. Chi ha qualche chance fa il bullo, chi non ne ha fa il perseguitato. È inevitabile, senza la certezza di valere, l'uomo cerca vestiti, ruoli. Ed è triste questo, al cristiano. Se io dico di domenica vai a messa, dico una cosa, tra le tante, mi raccomando, vieni a messa. Ma se gli dico il tuo compito sacerdotale, dove e come lo assolvi? La risposta è andando a messa, celebrando l'Eucarestia con Gesù. Perché Gesù ci invita a celebrare con lui l'Eucaristia, a dire grazie con lui, a riconoscerci figli. Ma tutti i momenti più importanti della messa dicono questo. E perché ce lo dimentichiamo? Se io chiedessi una domenica a bruciapelo, con sincerità e con amicizia, alla gente che è in chiesa, perché sei venuto? E con pazienza ascoltassi le risposte, avrei delle risposte diversissime, anche belle, per sentire una buona parola, per pregare un poco, per fare la comunione, tutti i discorsi belli. Ma il vero discorso è uno solo, per compiere il mio servizio sacerdotale. Non ce n'è un'altra risposta. E sarebbe quella la vera risposta. Io mi affretto di domenica, trovo lo spazio perché è giorno del Signore, perché con Gesù voglio dire grazie al Padre. Se no, che cristiano sono? Se ad un prete dicessero: sono venuto a sentire la tua predica, lo offenderebbero. Il prete forse sarà tanto deeducato da non dire mi hai offeso. Ma non si va in chiesa a sentire la predica. Tutt'al più ad ascoltare la parola di Dio. Tutt'al più, ma parleremo del compito profetico. Ma io non vado in chiesa per questo. Io non celebro l'Eucaristia per questo. Lo celebro molto più in profondità. Stasera abbiamo questo compito di comprendere meglio in che cosa consiste il compito sacerdotale. La Chiesa, popolo di Dio, il compito sacerdotale. Vi avete da leggere parecchio, un paragrafo della Lumen Gentium, il paragrafo 9, la prima grande citazione. Io, più che leggere queste citazioni dalla Lumen Gentium, vorrei un pochino farvi entrare di più nell'importanza di questa riflessione. Poi leggete voi, vi sforzate voi, perché se non ne comprendiamo la necessità del compito sacerdotale, siamo cristiani a metà, c'è niente da fare. Stasera ho celebrato lì alla Chiesa del Sacro Cuore la messa della presentazione. C'erano tanti bambini. Ma ai bambini non si può chiedere certe cose, devono essere anche animati. Ma se non profuma quella celebrazione di compito sacerdotale, che cosa imparano? Che cosa portano a casa? Le nostre messe di domenica profumano di compito sacerdotale vissuto, assolto? Sono domande grosse, eh? Con i bambini l'unica trasmissione possibile è l'aria, è lo stile, è il modo di pensare, non sono le prediche, è il tipo di attenzione. Non è semplice. Per esempio, stasera ho fatto una grossa gaffa che non ha aiutato i bambini. Dopo la preghiera dei fedeli sono andato subito all'altare, non sono andato a prendere i doni, me ne sono dimenticato, ero distratto. Poi mi ha fatto segno, erano due lì a offrirgli, ma io in quel gesto avevo un'arma bellissima per farmi intravedere qualcosa. Poi sono sceso, ho fatto un sorriso, li ho presi, quei due bambini hanno portato all'altare il pane e il vino, i segni del sacrificio. Ma ditemi un po', che cosa enorme! E se tutti gli altri li avessero invidiati, ma pensate che celebrazione eucaristica potente avessi potuto portargli. Quindi è tutto un cammino che dobbiamo cercare di fare per essere quello che siamo. Altrimenti diciamo di essere cristiani, ma non siamo unti. Ci manca il nostro riferimento a Cristo, l'unto di Dio, l'unto per eccellenza. Se posso fare ancora una piccola introduzione. Vogliamo cogliere la parodia del compito sacerdotale? Dobbiamo scoprire una pagina della scrittura in cui c'è una terribile parodia del compito sacerdotale. Prendete il capitolo 11 della Genesi. È terrificante quello che si legge, poche parole, una grande immagine. Gli uomini emigrano da Oriente, già questo la dice uno. Gli uomini hanno sempre camminato, sono sempre stati emigrati. Si radunano, fanno una città, ma per dare unità a questa città svolgono il compito sacerdotale. Perché sentono che il bene lo si vive insieme e il male lo si vive insieme. Il peccato di origine, come ce l'hanno trasmesso i progenitori? Come? Perché noi nasciamo col peccato di origine? Dite, è una macchiolina? È un segno? Che cos'è? Ma viviamo in un mondo in cui l'egoismo è l'unica difesa della nostra identità. Essere come Dio, il sogno di un'autosufficienza. E tutto il mondo, ma è sempre stato così. E questi uomini si rendono conto che essendo divisi, nati divisi, se vogliono stare insieme hanno una strada possibile, quale? E c'è proprio la parodia del compito sacerdotale. Costruiscono una torre e vorrebbero che questa torre arrivasse fino al cielo. Ma per fare che cosa? Per offrire il sacrificio a Dio. Ma è un sacrificio che si offre a Dio, un tentativo di rubargli il suo potere o di legalizzare il potere politico che sapete che era zigurato. Di esempio di questa torre di Babele è la Ziggurat di Babilonia, la più famosa delle Ziggurat, delle torri. Sapete che base aveva la torre di Babilonia? 90 metri. Per 90 metri. Per 90 metri. Erano 7 gradoni e salivano all'altezza di 90 metri. I numeri simbolici, il 9. Il 7, il 9, 3 per 3, 3, 4, 7, i grandi numeri della storia, che poi sono 12, no? Che sono 24, e così via, sono tutti multipli. E che cosa vogliono? La torre, la Ziggurat di Babilonia, in cima, no? Si stringevano i terrazzi sempre, qui c'erano i gradoni, alla fine, al settimo, alla fine c'era un terrazzino. Cosa c'era al centro di quel terrazzino? Un altare. Il pavimento era azzurro, l'azzurro di Babilonia, di lapislazzo. E carpivano a Dio con quel sacrificio il potere. Babilonia ha avuto, il regno babilonese, il secondo regno, un culto altissimo del potere. Che cosa fa Dio? Scende e confonde le lingue. Perché dice: non è la strada giusta, è meglio divisi gli uomini, un po' arrabbiati tra loro. Ma la strada del compito sacerdotale non è il potere che mette tutto in ordine. Il compito sacerdotale è il dono sincero di sé. Un conto è essere messi in ordine con la forza, e un conto è regalarsi ai fratelli, siete d'accordo? Se tre figli rigano diritto perché padre e mamma, boom, colpiscono, ma se si vogliono bene è tutta un'altra cosa, se si rispettano è tutta un'altra cosa. Dio ci dice che la strada della forza che tiene uniti è una strada sbagliata. Meglio essere diversi, accogliersi diversi, pazientarsi diversi, bisticciare diversi, però imparare a regalare se stessi. Il compito sacerdotale è imparare a regalare se stessi, Cristo in croce, il sommo ed eterno sacerdote. Vi ricordate Abramo, tutte le tappe che faceva, le abbiamo letto, no? Cosa faceva? Costruiva un altare, perché non era lui che stava dirigendo il suo cammino, era in ascolto del Signore, si fermava e diceva dove devo andare. E si affidava a Dio, si metteva nelle sue mani, fino a quel grande sacrificio meraviglioso del figlio, no? Nel quale è sicuro che sì, il Signore, se parla, ha ragione. E il figlio gli è stato dato come principio di una umanità nuova, perché regalato. Allora, riassumiamo. Che cos'è il compito sacerdotale? È unirsi a Gesù che si regala al Padre e ai fratelli. È bello questo, comprendo. Non siamo cristiani perché abbiamo una ideologia particolare, perché parla il Padre come, no? Burattini, ci incamminiamo. L'unico che seguiamo è Gesù. Poi cercheremo di comprendere la gerarchia, sarà il quarto incontro. Difficile, va bene. Ma prima dobbiamo partire dall'elementare. Il compito sacerdotale si esercita dicendo grazie. E chi dice grazie è un regalo per tutti. Chi brontola è un regalo? Mai stato. Volete andare d'accordo in famiglia? Dite grazie e andate d'accordo. Sul serio, dal profondo del cuore. Quando cominciamo ad alzare un muro, a dire ho diritto, mi spetta, non è giusto. Certo, siamo diversi. Il grazie non è piegare la testa, eh? Il grazie è regalarsi. Mettersi a disposizione, sapere che tutto è dono e imparare a fare dono di noi stessi e agli altri. Ecco, allora, battezzati siamo stati immersi nella Chiesa e la Chiesa tutta insieme esercita questo ufficio. Ora, io non sono convinto che dobbiamo badare i numeri, non sono. Però adesso a celebrare l'Eucaristia di domenica in questo frangente storico, in Italia, in Liguria, a Genova, non va più del 10% dei battezzati. Che cosa hanno perso i battezzati? Sanno che hanno questo compito? Sanno dopo la consacrazione dire ti rendiamo grazie per averci ammessi a compiere il nostro servizio sacerdotale. Ma se siamo così pochi, la mentalità la possiamo trasformare? La mentalità cristiana è successo, no? È dono di sé, ma la mentalità corrente è successo. È la compita. È il potere, è il denaro, in forme piccolissime, le più banali che possiamo immaginare, ma è questo. Ma perché questa mentalità sta diventando travolgente? Perché la scienza sta dicendo l'ultima parola? Perché la tecnica ci mette di fronte a scoperte che ci lasciano perplessi? Cosa ne sarà domani? Guardate che volontà di potenza. Oh, dono sincero di sé, non c'è mica alternativa. Il cristiano vero deve essere fermento, deve essere lievito, deve essere sale. Mica faccia essere sale, assolutamente. Perché il compito del sale è di sparire. Quando mangiamo una pasta asciutta, dell'insalata, non mastichiamo sale. Pensate ciò. La luce si vede negli oggetti illuminati. L'avete mai vista? La luce, no? Quando dico in una stanza c'è luce, dico che ci sono degli oggetti illuminati. Posso dire ci sono delle lampadine, ma anche le lampadine sono oggetti illuminati. Il compito nostro è proprio questo. E adesso leggiamo invece una citazione dalla prima di Pietro, a pagina 16. Pietro, siamo nella prima lettera di Pietro, siamo già nel contenuto più pieno del suo insegnamento. Scrive: avvicinandovi a lui, Cristo. Ne parlava prima, ma più specifica perché comprendiamo di chi parla. Pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Gesù è pietra, cioè è altare. Ricordate, Abramo cerca delle pietre e costruisce un altare. Quando deve sacrificare il figlio, cerca delle pietre. Mosè sul Sinai cerca delle pietre 12 e costruisce l'altare per l'alleanza. Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini. Quando c'è la messa solenne e si usa l'incenso, il turibo, che cosa fa arrivando il sacerdote all'altare? Qualche volta fate la messa, lo bacia perché bacia Cristo, la pietra scartata per il costruttore. E poi incensa l'altare, però poi si ferma di fronte al crocifisso e incensa il crocifisso. Altare e crocifisso, niente da fare, non incensa il tabernacolo. Fa la confessione, ma non c'è. Siamo lì per offrirci. L'offertorio è un momento sacro, ci mettiamo sull'altare noi. Ecco perché vi ho detto stasera, dimenticandomi quello, non ho aiutato i ragazzini. Perché è un momento importantissimo del servizio sacerdotale, simboleggiato. Il nostro vescovo l'anno scorso, se ricordate, ha scritto la letterina di Pasqua, quella della benedizione, parlando delle gocce che si mettono nel calice dopo che si è versato il vino, e diceva che è bello ricordarci di essere anche noi quella goccia d'acqua che si mescola con il vino per diventare un'offerta a Dio, per diventare il sangue di Gesù, versato per la remissione dei peccati. Per la nuova ed eterna alleanza, avvicinandosi a lui, pietra rifiutata ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi. Andiamo a messa di domenica per fare la chiesa, per costruire la chiesa. Esercitare il compito sacerdotale è costruire la chiesa. Quel popolo che annuncia un altro modo di vivere, il dono sincero di sé. Se non c'è questo popolo, come si diffonde il cristianesimo? È vero che Dio creatore un po' di luce l'ha messa in tutti noi, ma è disceso dal cielo per la nostra salvezza. Questa luce è nascosta, è rifiutata, è bestemmiata in tutti i modi. Nella festa di questa sera, che bello vedere Simeone che aspettava Gesù per prenderlo in braccio. E poi dice: posso morire tranquillo. Ho visto la luce rivolta a tutti gli uomini e ho visto la salvezza, la gloria di Israele. Perché Gesù riassume tutto Israele e lo mostra nel suo splendore, questo popolo di Dio che è cominciato con Abramo. Il cristianesimo non è una favoletta, è un invito a noi uomini a uscire dal peccato. Difatti, domenica scorsa, 2 domeniche fa, vi ricordate, il tempo è compiuto. Paolo, il tempo si è fatto breve. Dovrebbero aprirsi gli occhi. Venite, costruite anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Ogni domenica siamo chiamati a esercitare il nostro compito sacerdotale, a offrire sacrifici, a offrire noi stessi, a diventare pietre vive della Chiesa. La Chiesa non è proprietà né del Papa, né dei Vescovi, né dei preti, né dei fedeli, non è proprietà di nessuno. È un edificio che si costruisce e si distrugge tutti i giorni. È un corpo vivo, è il corpo mistico di Cristo, per questo che vi ho detto, ma se di domenica non raggiungiamo il 10%, possiamo trasformare la società. I santi ce l'hanno fatto, ma i santi. Perché i santi hanno trascinato? Perché vivevano il loro compito sacerdotale, profetico. La Chiesa manca un po' di santi, eh? Ma poi la santità è il dono sincero di sé, senza etichette, senza niente, né uno scandimento, è morire per il fratello. È chiaro che se la propaganda la più corrente è difendiamo i diritti, alziamo i muri, siamo freschi, eh? Siamo freschi. La mentalità cristiana viene travolta da tutto un altro modo di pensare. La celebrazione dei diritti anche nella dichiarazione sul trattamento finale della propria vita, il diritto di decidere di sé. Guardate che è pericoloso. Un diritto che obbliga la mia scrittura. Pensate che celebrazione c'è dell'individualismo. Altro che servizio sacerdotale. Ma anche questa mentalità che mette la sofferenza come la nemica numero uno. Ma la nemica numero uno non è la sofferenza. La nemica numero uno è l'incapacità di cogliere la vita com'è, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue fatiche, le sue gioie. C'è un tempo per tutto, c'è un tempo per nascere, c'è un tempo per morire. Ma questi discorsi non si fanno più. Non voglio essere pessimista, ma noi siamo chiamati, voi, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui. Siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù, nel nostro piccolo a vivere il nostro sacrificio, a offrire noi stessi come sacrificio. Ma sacrificio non significa sofferenza, ve l'ho già detto, no? Cosa significa sacrificio? Quando dite la parola sacrificio, immediatamente fate un pensierino o immaginatevi un altare. Se io depongo sull'altare qualche cosa, lo rendo sacro. Sacrum facere. Mi avete capito? Sacrificio da sacrum facere, latino. Sacrificio l'abbiamo trasformato nella sofferenza. Gesù sulla croce ha compiuto un sacrificio non perché ha sofferto, perché nonostante la sofferenza si è offerto fiduciosamente al Padre. Sacrificio sta in questo. Stiamo diventando persone sempre più fragili. Facciamo bene a chiedere alle persone come stai. Facciamo bene. Però è noioso, sapete, sentirsi dire come stai. Io provo a rispondere sempre bene, la gente si annoia e non me lo chiede più. Ma perché devono sapere se sto, se sono contento, se ho mal di pancia, se ho la luna inversa? Mi ricordo all'incidente all'ospedale, me l'hanno detto più di una volta, ma dici sempre che stai bene, stai morendo. Sono nelle mani di Dio, più di così. Come si fanno a star bene? Non è facile, ma non ci vuole coraggio, buon senso. Quando mi sono ben lamentato, infatti, mi sono lamentato. Sapete quando ho cominciato a dire che stavo male? Quando ho cominciato a stare bene. Perché volevo uscire più in fretta possibile. Ma è un orgoglio, è una pretesa. Diventare sacrificio significa sapersi mettere sull'altare. Signore, sono tuo. Mi hai dato tutto e ti restituisco tutto. Non è facile, vivere così. Con la lingua, facilissimo. Nella quotidianità, basta un mal di pancia che per 10 giorni la meniamo con tutti, no? Che mal di pancia, che influenza, sono debole, oh, questa, c'è niente da fare. Dobbiamo essere al centro. Volevo arrivare lì. Il compito sacerdotale ci decentra. Ci fa fare il gesto di regalarci. Ci stiamo intendendo? È una spiritualità sana, eh? Sana. Una buona mamma, un buon papà, se vogliono tenere il clima sereno della famiglia, si lamentano. No, no. Quando un papà ed una mamma con i figli si lamentano è perché i figli sono un po' più grandi, perché possono sfogarsi e i figli che cosa dicono? Essi stanno diventando vecchi, no? Perdono colpi. Ditemi, non è così. Il buon senso è questo. Quando ci troviamo di fronte ad un anziano che è sempre sereno, diciamo, che qualità di vita, no? Che qualità di vita! Perché? Perché uno ha visto la sua vita non continuamente al centro, ma come un regalo in qualsiasi situazione uno è. E trasformare la vita in dono. Difatti il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, sia al paragrafo 22 che al paragrafo 24, ma la citazione che faccio è nel paragrafo 24, a questa frase che il Papa Giovanni Paolo II ha citato in tutti i suoi documenti ufficiali. Posso sbagliarmi, io l'ho inseguito in tutti i discorsi, ce l'ho sempre trovata, ma non posso dire di averli, dico, non discorsi di domenica. Le encicliche, le lettere apostoliche, i decreti, l'uomo si ritrova nel dono sincero di sé. L'uomo si ritrova, e l'uomo è perso, è perduto, ma lo sapeva la grecità, lo sanno tutti i miti antichi, l'uomo è smarrito, l'uomo è smarrito. Il peccato ci ha coinvolto in questo smarrimento. L'uomo si ritrova nel dono sincero di sé. Guardate che bello. Una mamma, quando sa di essere mamma? Quando fa la mamma? Quando si regala? Se no, non sa di essere una mamma. Imita qualche mamma. Per saperlo dentro bisogna farlo. Un prete, quando sa di essere prete? Quando fa? Quando si regala, boh, finito lì. Non deve imitare nessuno, non deve confrontarsi con nessuno, si regala. Basta. Ma ripeto, non è facile, ma abbiamo toccato un tema di grande attualità proprio per noi, per la nostra vita spirituale. Un'ultima cosa e ho finito. A pagina 17. Nella seconda parte della pagina, il capoverso dell'ultimo capoverso, ce ne sono due, no? Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, del quale non abbiamo ancora parlato, ne parleremo al quarto incontro. Quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, non sono un po' di più, un po' di più, qualche milione in più in banca, no? Qualche facilitazione di più nella vita, un gradino più alto in paradiso. Quantunque differiscono essenzialmente, non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. Qui c'è la citazione. Cosa significa questo? Che quando mi dicono tu prete sei più vicino a Dio, dicono una bestemmia, non sono più vicino a Dio. Ho un compito e basta. Ma un compito rivolto a chi? Al sacerdozio comune dei fedeli. Io non sono migliore di voi, ho solo il compito di domenica di prendere dalle vostre mani il vostro sacrificio e con Gesù di offrirlo al Padre, basta. E nella messa non sono il celebrante, ma sono colui che presiede. Celebranti lo siamo tutti, tutti. Io sono il presidente e mostro sacramentalmente Gesù, perché il nostro sacerdozio, se non passa attraverso quello di Gesù, hai voglia. L'unico che ha donato totalmente se stesso per sempre, una volta per sempre, è Gesù in croce. Abbiamo detto che il sacerdozio perfetto è Gesù in croce. Quindi, perché sono prete? Per voi. Sto citando Sant'Agostino. Sono cristiano? Con voi. Io sono prete, lui diceva, vescovo, per voi. Sono cristiano con voi. Non c'è il settore riservato per i preti. Quando è venuto il Papa c'era il settore riservato per i preti. In paradiso non c'è, non c'è. Perché è una comunione. È un servizio l'uno all'altro. È più importante il papà o la mamma in una famiglia. Ciascuno ha il suo compito. E se uno è se stesso, la famiglia c'è. Perché bisogna essere figli, bisogna essere padri, bisogna essere madri, bisogna essere mariti, bisogna essere mogli. La famiglia c'è se ci sono tutti con il loro preciso compito. Ho finito. Dopo un po' si basta, no? Mi faceva segno adesso. La prossima volta diamo due altri.